Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13. Radio Tua.
Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua e di Radio Marche nel mondo, canale del vostro televisore 606, digitale terrestre per l'esattezza, o 5606 se avete il bouquet Sky, ma ci interessa quello terrestre per noi, quindi 606 di Radio Marche nel mondo, mentre in FM 98500 92.2 le frequenze dove seguirci. Potete seguirci anche via streaming sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito www.radiotua.com. Non è che ci guadagnate molto a seguirci nella versione video, perché torna questa sera il nostro Cristian Camilletti.
Buonasera a te Stefano e ai nostri radioascoltatori, soprattutto con questa roba qua nel microfono che...
Antisputacchiamento, sono le mutande, ognuno di voi ha la sua mutanda personalizzata.
Devo dire che mi fa un po' strano perché...
Vedremo a chi capiterà quella rosa Pallini, non lo so, comunque abbiamo la mutanda per il microfono.
Domani c'è Nando, no? Viene Ferdinando,
ma lui già l'ha inaugurata, quindi gli è capitata già quella bianca anche a lui. Niente.
Dai,
quindi,
allora sono stato fortunato.
Ti è andata bene, compensi, io c'ho quella che morde qua.
Ecco, con i denti. Allora, caro il mio Stefano, intanto settimana sentito abbastanza calda per quanto riguarda Punto Biancorosso, insomma tanti argomenti sul tavolo, tanti personaggi importanti sono passati come al solito, come accade spesso ai microfoni di Punto Biancorosso anche nel corso di questa settimana. Anche questa sera sarà un bel menù ricco, quindi io invito i nostri radioascoltatori a rimanere sintonizzati sino alla fine del nostro appuntamento di questo giovedì, perché avremo 4 ospiti, speriamo di rientrare soprattutto nei tempi per poterli fare tutti e 4. Io non vi anticipo nulla in questo momento, però chi ha avuto la possibilità di vedere la pagina ufficiale Facebook di Radio Tua già sa chi avremo ai nostri microfoni questa sera, quindi io l'unico invito che posso farvi è rimanere con noi, perché sarà una puntata molto ricca, dove parleremo di tutto. Parleremo di calcio internazionale, parleremo di Anconitana, ovviamente parleremo di calcio ed economia, perché sai benissimo Stefano che con questo Covid-19 qua si stanno gettando al vento molto denaro, e le società di calcio, ne parliamo sempre a livello dilettantistico, ma a livello anche professionistico, stanno veramente perdendo tanti denari, e avremo modo quindi di parlarne con un ospite molto importante che gli amici che seguono il calcio sicuramente riconosceranno quando più avanti lo avremo all'interno della nostra trasmissione. Allora io Stefano, in apertura quest'oggi, fammi fare subito un saluto a Filippo, caro Stefano, perché quest'oggi Filippo ha ritrovato insomma la libertà, cosa molto importante. Poi è vero che stiamo vivendo una situazione particolare con questa epidemia, però sicuramente dopo un periodo difficile Filippo è ritornato alla libertà, insomma oggi ha riabbracciato i suoi cari e i suoi amici, e allora siccome è arrivato tramite il nostro Paolo Papili anche il suo ringraziamento per essergli stato vicino nel corso di queste settimane, di questi mesi, insomma per quanto riguarda appunto la sua vicissitudine. E allora noi lo ringraziamo per questo messaggio che ci ha recapitato, ringraziamo lui. E io posso fare solo una cosa, e penso che sarai d'accordo con me Stefano, per dargli nuovamente il benvenuto, gli dedichiamo questa trasmissione di quest'oggi, così a Filippo, così per riabbracciarlo, insomma questo abbraccio virtuale.
Bene, un saluto a Filippo, ovviamente l'abbiamo fatto nel corso dei mesi trascorsi, un bentornato e felici soprattutto di avergli tenuto compagnia. siamo pronti per andare con il primo break pubblicitario e a questo punto noi ci fermiamo. Per voi 334 35 20 488, sempre il numero magico per interagire con noi, WhatsApp e SMS.
Punto Biancorosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario, sempre all'interno di Punto Biancorosso sulle frequenze di Radio Tua e sul canale televisivo 606 del Digitale Terrestre. Ma entriamo nel vivo della puntata.
Entriamo nel vivo quando sono le 18:10 minuti, pardon, ancora mi devo scaldare bene. E senza esitare troppo, diamo subito il benvenuto a Radio Tua e a Punto Biancorosso al giornalista Rai Stefano Bizzotto. Ciao Stefano, benvenuto.
Buongiorno a voi, ciao.
Ciao Stefano. Allora, con te abbiamo già anticipato, quest'oggi parliamo di calcio internazionale. Tu, oltre che seguire ovviamente la nazionale italiana, sei molto vicino anche a quello che è il mondo della Bundesliga, del calcio tedesco. E allora, con te, quale personaggio migliore per parlarne, appunto. Allora Stefano, Bundesliga che riparte in questo weekend e sarà il primo campionato europeo a prendere il via.
Diciamo il primo fra quelli di vertice.
Tra quelli di vertice, esatto.
In qualche angolo sperduto di Europa, nelle isole Faroe, la Bielorussia si sta giocando. Sì, è vero. Ma i tedeschi diciamo che sono partiti lancia in resta fin diciamo dal sorgere della pandemia, perché fin da subito loro si sono posti come obiettivo quello della ripresa degli allenamenti ai primi di aprile, quando ancora in Italia si stavano, non dico litigando, ma insomma poco ci mancava. E alla ripresa degli allenamenti è stata una cosa progressiva, allenamenti di squadra e poi alla fine il via libera del governo, che non era proprio così scontato, però c'è stato, diciamo che è un'apertura di credito nei confronti del mondo del calcio adesso a questo punto le società devono fare le cose per bene, chiaramente non dico azzerando, ma minimizzando il più possibile i rischi di nuovi contagi.
Assolutamente, tra l'altro casi ce ne sono stati già, però comunque sia il governo del calcio tedesco ha deciso comunque di continuare, andare avanti per la sua strada. Tra l'altro il caso più eclatante è quello della Dinamo Dresda nella Serie B tedesca, dove appunto non giocheranno in questo weekend perché tutta la squadra praticamente è stata messa in quarantena, no?
Sì, lì c'è una cosa del tutto particolare, perché la Lega Calcio ha messo a punto un protocollo dettagliatissimo, però poi l'ultima parola ce l'ha, in ogni località dove si gioca, ce l'ha l'autorità sanitaria cittadina, l'ufficio sanitario della città. E prendiamo il caso del Colonia. Il Colonia, squadra di Bundesliga, ha avuto alcuni positivi, ma le autorità sanitarie si sono limitate a disporre la messa in quarantena delle persone trovate positive. Diversamente a Dresda, quando sono stati trovati positivi due giocatori, le autorità sanitarie hanno disposto la messa in quarantena di tutta la squadra, e questo ha portato ovviamente al rinvio delle prime due partite della Dinamo Dresda. A questo punto non sarà semplicissimo far quadrare i conti, perché loro comunque vorrebbero finire entro la fine di giugno il campionato, però vedremo. Insomma, poi le male lingue lì si sono un po' scatenate, nel senso che la Dinamo Dresda è ultima in classifica con scarse possibilità di salvezza, allora qualcuno è subito malignato. Ecco, loro puntano alla cancellazione, al termine anticipato della stagione, con congelamento, diciamo, delle squadre in lista, in modo tale che nella prossima stagione la Dinamo Dresda può ripresentarsi al via della seconda divisione. Mi sembra un po' cattiva come, no, la ricostruzione dietrologica, però insomma è stata fatta, ecco.
Ecco, il famoso modello tedesco che tanto è stato paventato, che si è chiesto di attuarlo anche per quanto riguarda il campionato, la ripresa eventuale del campionato italiano, perché secondo te in Germania sì e in Italia no?
Ma intanto un dato che mi ha molto colpito è che dall'inizio di questa pandemia e tutto quello che ne è seguito, in Germania la federazione è stata praticamente assente, la parte calcistica è stata gestita in toto dalla Lega Calcio, mentre in Italia abbiamo visto come, insomma, il presidente federale Gravina, poi il segretario dell'associazione dei calciatori Tomasi abbiano avuto, insomma, un ruolo importante, soprattutto nelle prime settimane, insomma, hanno ripetutamente preso posizione. In Germania tutto questo non è accaduto, ha gestito tutto la Lega, e almeno ufficialmente in totale sintonia, insomma, le 36 squadre di prima e seconda divisione. E poi è stato fatto questo protocollo sanitario, igienico-sanitario. Ne ho parlato proprio oggi con Karl-Heinz Rummenigge, l'amministratore delegato del Bayern, in un'intervista che andrà in onda fra poco su Rai 2. Cioè, praticamente, stringendo un po', che cosa è successo? Adesso, nell'ultima settimana, quarantena ridotta delle squadre e degli staff, tre tamponi nel giro di una settimana, l'ultimo la vigilia della partita, e poi l'esito chiaramente nel giro di poco, in modo tale se qualcuno viene trovato positivo viene stoppato. Ovviamente però c'è una sorta di mini quarantena anche dopo questa settimana che culminerà con la prima partita, nel senso che i giocatori potranno, diciamo, trasferirsi dall'abitazione al luogo di allenamento, poi alla partita quando ci sarà, e non potranno venire in contatto con nessuno che non sia gente già della squadra oppure i familiari più stretti, cioè mogli, compagni ed eventualmente figli. Quindi una cosa abbastanza rigorosa, e giustamente mi diceva Rummenigge, e noi dipendiamo molto dalla disciplina dei giocatori che devono rispettare le consegne. Insomma, certo. Nel giorno c'è stata quella scivolata di pessimo gusto di Salomon Kalou, giocatore dell'Hertha Berlino, che ha filmato in diretta Facebook, mi sembra, tante cose nello spogliatoio, è entrato addirittura mentre veniva sottoposto a tampone un compagno di squadra. Kalou è stato sospeso dalla squadra, contratto in scadenza, ha finito la sua esperienza berlinese, per cui c'è molto timore che qualcuno possa, come dire, perdere la brocca, no? Auguriamoci che non sia così, perché metterebbe a repentaglio tutto l'insieme del movimento, insomma.
Assolutamente, come tu ben dicevi, praticamente riniziando adesso il campionato si cerca di portarlo a termine entro la fine del mese di giugno. Però che cosa accadrebbe, Stefano, nel caso ci fossero molti contagi? Cioè, secondo te si rischia nuovamente uno stop del campionato e quindi a quel punto lì si rischia anche magari di non riprenderlo più con una cristallizzazione della classifica, oppure faranno di tutto per portarlo al termine, quindi affidandosi solamente al discorso legato alle quarantene?
Guarda, io non sono in grado di dare una risposta a questa domanda perché, ripeto, l'ultima istanza è sempre l'ufficio sanitario cittadino. Per cui dipende da come si gestiranno i vari uffici sanitari. Si è sempre detto che un numero ridotto di casi positivi non dovrebbe portare al blocco dell'intera squadra, però poi a Trezza è accaduta una cosa diversa. Poi se dovesse essere sospesa la cosa... Ieri c'è stato un tentativo di individuare una via di uscita e non è stata trovata tra i club della Bundesliga, 10 a favore di un'ipotesi, 8 di un'altra. Si ritroveranno fra una settimana, con l'auspicio messo da parte di tutti che nel frattempo la prima giornata sia andata via liscia, dopodiché dovranno decidere fondamentalmente se congelare la classifica e dare il titolo a chi è primo e far retrocedere chi gli ultimi due, insomma, è tutto da vedere. Questa è ancora una pagina completamente da scrivere in questo romanzo.
E venendo invece magari al discorso legato alle televisioni, quindi diritti televisivi, c'è stato un po' un caos come sta avvenendo qua in Italia, anche in Germania?
Ma diciamo che le televisioni, i principali network hanno confermato il loro pagamento, insomma, dell'ultima quota, chiaramente a patto che si giochi e si gioca, insomma. Chi si è tirato indietro è stato Eurosport, che trasmetteva alcune partite lì, però è una percentuale molto ridotta, insomma, sul totale dei soldi. No, lì dovrebbero arrivare più o meno indegni alla fine della stagione. Si era detto che delle 36 squadre delle prime due serie 12 o 13 rischiassero seriamente il fallimento qualora fossero venuti a mancare i soldi dell'ultima tranche delle televisioni.
E invece per quanto riguarda l'Italia, tu come la vedi questa situazione? Oggi Gravina ha dichiarato a chiare lettere che al 99% si ripartirà, però non c'è la garanzia, ovviamente, questo mi sembra logico, di portarla eventualmente a conclusione.
Lo so, si naviga a vista, è una cosa così all'insegna dell'incertezza. Io onestamente non ho la sfera di cristallo, mi auguro che si possa arrivare alla fine. Poi ci sarebbe anche da parlare di coppe europee, perché certo, insomma, l'UEFA si riserva ad agosto di portare a termine le coppe, e quello è tutto da vedere. Ma la volontà mi sembra che ci sia adesso rispetto alle prime settimane, dove si è dato avanti in ordine sparso, insomma, ricordo le intemerate di Cellino, di Ferrero, di Cairo, adesso che più che meno sembrano tutti abbastanza allineati, no? Già questa è un'unità di intenti è positiva, però anche lì alla fine l'ultima parola l'avranno, come dire, i virologi, l'avranno comunque i numeri della pandemia, insomma, i numeri dei morti, soprattutto i numeri dei contagi, perché dovesse esserci un effetto rimbalzo, mi sembra che lo si chiami così, un nuovo aumento dei contagi, credo che sarebbe a rischio, insomma, la ripresa del campionato.
Ecco, campionato di Serie A, come dicevamo, probabilmente il 13 giugno si riaprirà, però il problema poi magari si può avere scendendo, no, Stefano? Perché Serie B già qualcuno dice magari di non essere in grado di poter rispettare il protocollo, la Serie C non ne parliamo, peggio ancora per i campionati dilettantistici, dove si rischia addirittura la chiusura di molti club.
Sì, sì, più scendi più la situazione si fa complicata, drammatica, in alcuni casi sportivamente parlando tragica, perché tanti club scompariranno. Forse la Serie B potrebbe riuscire, come dire, a salvare la pelle in qualche modo, magari passando direttamente ai play-off, chi lo sa. Certo che mi diceva Tilio Tessera, allenatore del Pordenone, cioè loro devono andare a Trapani. Provate ad immaginare cosa vuol dire per il Pordenone andare a Trapani, certo. Cioè vuol dire in pullman fino all'aeroporto di Venezia, poi a Venezia prendi un aereo magari fino a Roma, poi da Roma lo prendi fino, che ne so, a Palermo, poi prendi un altro pullman. Insomma, in tempi di coronavirus cambiare in continuazione metodo di trasporto non è proprio la più semplice delle soluzioni.
Eh no, non è proprio consigliato, diciamo, però. E, in conclusione, Stefano, poi ti saluto, visto che noi qua ad Ancona, ovviamente, trattando molto il discorso legato alla squadra cittadina, ovvero all'Anconitana, e quindi di calcio dilettantistico, l'abbiamo un attimo toccato, però visto che tu appunto con la Germania sei a contatto, da quelle parti come si sono mossi per quello che riguarda tra virgolette il calcio minore?
Ma qui c'è ancora tutto in ballo per quel che riguarda la Serie C, diciamo, la terza, la dritte liga la chiamano, che effettivamente è un po' a rischio, è un tema che ancora non è stato trattato in maniera approfondita e lì c'è il rischio che possa finire tutto anzitempo, però mi sembra che vogliano provare anche lì a portarla a termine, insomma, ecco, poi scendendo in categorie ancora minori non ti saprei dire onestamente, però il rischio che finisca tutto è elevato.
Quindi anche il problema è molto concreto, diciamo. Allora Stefano, io intanto ti ringrazio per essere stato con noi, grazie per aver accettato il nostro invito, speriamo magari prossimamente di sentirci di nuovo in una situazione migliore rispetto a quella che stiamo vivendo in questi mesi.
Certamente, grazie a voi dell'invito, alla prossima.
Ciao Stefano, grazie mille.
Bene, rientriamo in diretta per quello che riguarda la seconda parte del nostro programma, Punto Bianco Rosso, in FM. Ci sono un po' di messaggi che ci state scrivendo sulla nostra pagina Facebook. Allora, intanto ci sono i saluti da parte di Alessio Abram a Libero, Filo finalmente libero. E poi abbiamo un messaggio che arriva da Maurizio Mercadante. Ciao da Scanno, anconetano super tifoso. Domani rientro, novità, ci fanno fare la Lega Pro?
Lega Pro adesso mi sembra un po' esagerato. Diciamo che intanto si sta puntando a fare la Serie D e quello già mi sembra un bel viatico, visto che era comunque l'obiettivo di inizio stagione, quello di approdare nella stagione 2020-21 proprio al campionato di Serie D, che poi sarebbe proprio l'ultimo passo, il viatico verso i campionati professionistici. Però qua dietro a questo Covid-19 le cose cambiano ogni giorno e dobbiamo, come diceva giustamente Stefano Bizzotto, navigare a vista, perché insomma abbiamo sentito anche in Germania è come in Italia fondamentalmente, perché stanno attenti, vedono quello che accade giorno per giorno e poi vedono effettivamente se si può arrivare a fare il campionato e a concluderlo. Però la tanto decantata Germania, anche loro hanno i loro bei problemi.
Sì, anche se la Merkel è quella che ha detto ok, si parte, poi dopo magari...
Sì, si parte però.
Però dopo magari si fa marcia indietro, però intanto si parte, no? Sì. Le decisioni vengono prese, c'è sempre la lobby dietro, in questo caso la lobby della massima serie che ha fretta di partire.
Però è un segnale importante secondo me, perché quando tu fai ripartire un campionato tra i top in Europa, è un segnale importante che tu dai all'Europa intera, proprio per cercare di stimolare la ripartenza, come in questo caso del calcio italiano, soprattutto per quello che riguarda la Serie A. In questo caso in Francia lo sappiamo cosa è successo, cioè in Francia hanno deciso troppo rapidamente, hanno chiuso, in Olanda hanno chiuso, per carità l'Olanda non è, come in Belgio, non è tra i top campionati europei, però comunque sia fa sempre rumore quando chiudono certi campionati e non vogliono più ripartire. Poi è vero, nell'ultimo weekend c'è stato un campionato che ha avuto una visibilità a livello europeo inimmaginabile. Il nostro Peppe Gallozzi, che ho alle spalle, lo sa bene perché anche lui ha seguito, ovvero il campionato delle Faroe, che è un campionato praticamente dilettantistico.
Vabbè, come la squadra, la nazionale, no? Ricordiamo che c'era l'elettricista,
appunto,
quando
esatto.
Ci abbiamo giocato. No?
E c'è talmente voglia e fame di tornare a vedere una partita di pallone che in tutta Europa si sono scatenati a fare abbonamenti per vedere appunto il campionato delle Faroe. E questo la dice tutto e la dice lunga, no Stefano? Perché vuol dire che la gente non vede l'ora di poter accendere la TV e vedere il calcio giocato, quindi basta repliche di partite della nazionale del 2006, che ormai siamo diventati campioni del mondo per 50 volte, per quante volte
gli
abbiamo visto.
Gli scudetti persi all'ultima partita di campionato.
Le Champions League anche vinte nel 2010. Ecco. Quindi
ricordiamo tutte queste cose.
Non mi fa arrivare là, che dopo se no c'è chi dice
no,
che facciamo...
No, vai, perché io ogni volta che giro, bevi sempre.
No, no, ma è vero, è vero.
Queste partite qui.
Cioè, le repliche sono tante, insomma, ti fa ricordare un po' quello che si è passato, però va bene col passato, adesso cerchiamo di guardare il presente e possibilmente al futuro in qualche modo, quindi con la ripartenza del calcio,
allora,
italiano.
Gianni Casagrande Oliva risponde praticamente a Maurizio di prima, che diceva ma ci fanno fare la Lega Pro, Gianni Casagrande viaggia e vola più basso,
allora,
perché dice,
me, sai
che
cos'è?
Dice
vai.
Importante sarebbe abbandonare l'eccellenza. Ecco, già,
ecco, questo è il primo obiettivo. Questo è il primo obiettivo ed è fondamentale. Poi, come abbiamo sentito ieri dall'avvocato Edoardo Chiacchio, che è stato praticamente preso in carico dall'Anconitana e dal presidente Stefano Marconi per battere la strada della Serie D, con le buone, tra virgolette, e naturalmente intanto le opportunità per arrivarci in D ci sono e probabilmente sono anche molto alte. E poi è chiaro che sarà da capire come si riformerà il calcio dietro a questa pandemia, dietro al Covid-19, perché non è proprio da escludere a priori che magari l'Anconitana stessa si potrebbe trovare con uno spazio per poter far richiesta di Serie C, di Lega Pro. Però è chiaro che parlarne oggi, che è il 14 di maggio, quando ci aspetta un'estate lunga e calda, perché anche la Serie D, secondo me, prima di luglio barra agosto, non lo sapremo. Non lo sapremo, quindi parlare oggi eventualmente di Lega Pro è molto azzardato. Però è chiaro che se vengono fatti determinate modifiche ai campionati, non è esclusa questa strada, non è esclusa. Però è chiaro che quello a cui si punta in questo momento è la Serie D. E altre società non devono aver paura. Insomma, abbiamo sentito questi giorni da Castelfidardo, qualcuno non vorrebbe l'Anconitana in Serie D, poi non ho capito perché. Cioè, da Castelfidardo possono stare tranquilli, loro hanno vinto praticamente il campionato, perché nel momento in cui verrà cristallizzata e resa ufficiale la classifica cristallizzata, il Castelfidardo è matematicamente promosso in Serie D, quindi non abbiano paura da quelle parti. L'Anconitana, come è giusto che sia, visto che tante società molto probabilmente saranno costrette a chiudere bottega, dovrà andare a sostituire quelle società che non potranno iscriversi al campionato di Serie D. E questa è la strada che appunto verrà battuta.
Salutiamo anche Fabio da San Severino Marche, che ci manda un buonasera da Fabio, con tanto di bandierine.
Ciao Fabio.
Bianco-rosse. Ci fermiamo, diamo la linea alla pubblicità, torniamo tra pochissimo con un ospite dell'Anconitana.
Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarine. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarine.it. Zoomarine, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM, in via San Martino 53 ad Ancona, è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll-up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città.
cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30 pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sulle frequenze di Radio Tua e sul canale 606 del digitale terrestre, ovviamente per quello che concerne Punto Biancorosso, in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì a tenervi compagnia. Non ci siamo mai fermati, sempre presenti, cartonati magari, ma sempre presenti a tenervi aggiornato su quello che è la sorte del calcio marchigiano, ma in primis ovviamente la sorte dell'Anconitana.
Assolutamente, perché qua ovviamente si parla di Anconitana e quindi non facciamo mai mancare voce da parte della società. E allora questa sera diamo il bentornato a Punto Biancorosso a Radio Tua al direttore sportivo dell'Anconitana, Giuliano Santinelli. Ciao Giuliano, ben ritrovato.
Grazie a voi, buonasera a tutti ragazzi.
Ciao, ciao Giuliano, intanto come stai e come stai vivendo questo periodo particolare?
Diciamo che sto vivendo da poro vecchiarello, nel senso, avendo l'età non mi posso permettere di sgarrare, capito? Allora ci sto attenti di più, capito?
Vecchiarello per modo di dire, Giuliano, perché voglio dire, magari la carta d'identità dice una cosa, ma poi lo spirito è tutt'altro.
Intendevo dire quello. Io sto bene, sinceramente sto bene, però è meglio prevenire, no? Capito?
Assolutamente sì, assolutamente.
E allora ci tengo a Giuliano, capito? E siccome c'è da affrontare, io sono ottimista, c'è da affrontare un'altra stagione, capito, con Damiano, con Bartoloni, capito? E in pratica bisogna presentarsi ai nastri di partenza in forma, capito? Perché considera che noi ci abbiamo un presidente, penso che in tutta Italia è l'unico presidente che già si muove per raggiungere la Serie D, perché pensa che problemi che ci sono oggi a livello di moneta, capito?
Certo. Presidente Marconi, che tra l'altro già da settimane ha sempre dichiarato ai nostri microfoni che la piazza di Ancona può stare tranquilla, nonostante il Covid-19, l'epidemia, la squadra si iscriverà tranquillamente, la famiglia Marconi sarà al timone e anzi, soprattutto, si continuerà a costruire squadre per vincere i campionati. Quindi questa è una garanzia piuttosto importante di questi tempi.
Io voglio ringraziare i tifosi che sono stati meravigliosi, ma i tifosi devono sapere che c'è una persona che in questo momento, lo dico, sarà forse uno degli unici in Italia, parlando fino alla Serie D, capito? Che già si muove per poter fare una buona squadra.
Assolutamente. Capito?
Perché sinceramente la squadra che abbiamo fatto quest'anno non è che ci è piaciuta più di tanto, insomma, non è che si è comportata tanto bene a livello di gioco.
Non siete stati soddisfatti, che avevate altri...
Assolutamente, bisogna dire la verità, perché la verità viene sempre a galla.
Certo,
capito?
Certo.
Perciò voglio dire, Stefano, ha agganciato l'avvocato
Edoardo Chiacchio.
Sì. Voglio dire, questo è un avvocato quotatissimo, per il lavoro che deve fare.
Ecco, cosa ne pensi tu, Giuliano, appunto di questo ingaggio importante per battere la strada verso la Serie D, dove l'Anconitana giustamente cercherà di far valere le sue carte, certo, proprio perché, certo, no, non chiedendo un ripescaggio, perché di fatto non si tratta di un ripescaggio, ma
no,
si tratterà di una sostituzione, sì, di quelle società che purtroppo non si potranno iscrivere al prossimo, certo, campionato di D.
Certo. Anche perché il campionato non era finito,
esatto,
però giustamente con questo virus in testa c'era Castelfidardo, però diciamo che Castelfidardo Ancona, con tutto rispetto Castelfidardo, c'è una grossa differenza, voglio dire, l'Ancona ha calcato allora la Serie A, Serie B, capito? Voglio dire, se c'è da dare un merito, voglio dire, ha dimostrato quello che vale e quello che dice e lo fa il presidente nostro, voglio dire, perciò io perché sono ottimista? Perché io, secondo me, noi numeri ce l'abbiamo tutti per risalire, capito? Partendo proprio dal presidente, dalla famiglia Marconi,
certo,
capito?
Certo.
Perché i numeri ci sono. In due anni abbiamo rifatto il settore giovanile e sono convinto che se noi saliamo in Serie D, ai giornali ho fatto anche un appello ai giovani che, quando sono andati via, se vogliono ritornare, perché andare fuori tutti i giorni a fare gli allenamenti fuori è dura. E io ho detto che se c'è dei ragazzi che vogliono ritornare, siccome se facciamo la D ci saranno i nazionali, i juniores nazionali, io so i ragazzi quanto ci tengono tra i regionali e i nazionali, capito? Molto più importante. Perciò
chiaramente il giovane più stimolato a venire a giocare con la maglia dell'Ancona, anche se già lo dovrebbe essere per il nome che porta, quindi.
Bravissimo, bravo, questo è un calcolo che i direttori sportivi lo fanno, mi è riuscito bene questi primi due anni, che non ci possiamo lamentare, capito? Da zero avere quasi tutto un settore giovanile, adesso c'è soltanto il fatto di migliorarlo come qualità, capito? E sicuramente io sono convinto che la facciamo.
Assolutamente.
Sono molto, ma molto sicuro, capito?
Ecco Giuliano, in questi giorni, in queste settimane si sta facendo un nome, insomma una trattativa, sì, che praticamente è partita da questi microfoni e che, certo, si sta portando sotto traccia avanti, ovvero quella tra appunto Stefano Marconi ed Ermanno,
bravo,
Pieroni, quindi,
bravo, sì,
in Serie D,
bellissimo,
probabilmente un nome che è extra lusso.
Hai detto la parola esatta, extra lusso, te lo stavo dicendo io. Extra lusso, tant'è che io, Ermanno, ultimamente quando è stato qui, io ho lavorato lì nel settore giovanile con lui,
sì,
siamo andati sempre pienamente d'accordo, capito? Ho portato, quando c'era lui, ho portato dei giocatori tipo Calambai, tipo De Falco, tipo altri giocatori che sono passati lì, io l'ho portati e poi piano piano ognuno ha fatto la strada sua, capito? E io posso dire che con me è andato sempre, ma sempre d'accordo. Ci vuole poco andare d'accordo, basta essere seri, essere onesti, voglio dire, non ti può rimproverare niente nessuno. Capito? Sbagliarsi sbaglia, perché non sbaglia chi non fa niente,
certo,
capito? Perciò voglio dire, magari, e io sono convinto che ci sono grosse possibilità di agganciare Ermanno, capito? Perché Ermanno è anche innamorato della zona delle Marche.
Certo.
Lui ha abitato... io l'ho conosciuto che lui abitava a Chiaravalle, capito? Un periodo.
E credo che poi, tra l'altro, Pieroni abbia un senso di rivalsa addosso per come è finita la storia
con
l'Ancona dei tempi, e quindi, sì, credo che, sì, sia carico eventualmente a rituffarsi in questa avventura, seppur in Serie D, però comunque...
Io ti posso dire che Ermanno, in testatera lui doveva fare solo sto lavoro che fa. È direttore sportivo, ma è di una bravura incredibile, credo, capito? C'ha occhio,
sì,
riesce a capire tutte le cose che ci vuole sapere con il calcio per non sbagliare, capito? Sbaglia anche lui, ma sbaglia pochissimo.
Effettivamente si dice sempre, Giuliano, che il miglior direttore sportivo è quello che sbaglia meno, poi fondamentalmente,
certo,
perché,
sì,
non sbagliare è impossibile, insomma i giocatori, certo, ce ne sono a manciate, a migliaia in giro, quindi non sbagliare sarebbe impossibile. Allora, andiamo con il messaggio di Luchino, guarda qua c'è Luchino che ti scrive, un saluto a Santinelli. Giuliano, la maglia che mi hai promesso sotto Natale?
Lucchini. Qual è quel ragazzo che io gliel'ho dato l'anno indietro, perché io gli ho detto non posso avere tante maglie, distribuirle, perché sono in tanti, capito? Io adesso non mi ricordo se è lui, capito? Ma se è lui, io con me qualcosa gli rimedio. Quando iniziamo l'altra volta a trovarci, diciamo, con la squadra, diciamo con Massacesio, con qualcun altro, qualcosa ci trova. Se gliel'ho promessa vuol dire che potevo farlo, capito?
Okay.
Però a me mi sembra che questo ragazzo io gliel'ho data l'anno indietro, capito? Non quest'anno, capito?
Probabilmente vuole la maglia di quest'anno adesso, quindi.
Lo so, però siccome le maglie costano, siccome certo. Ogni settimana diciamo toccava ordinare le maglie, capito? Il presidente ti mette uno stop e ti dice: ragazzi, qui non è la Banca Roma, capito? Voglio dire, se ci mettiamo a dare le maglie non te le regalano, te costi soldi, capito?
Certo.
E io purtroppo se ce n'avevo una gliel'ho data, capito? Per farti capire qual è lo stato d'animo mio.
Giuliano, dagli la tua maglia di quando giocavi, non è la stessa cosa, anzi è meglio.
Beh, quella lì sinceramente sono geloso, perché io ce l'ho, mi manca solo la scialpa, che l'ho dovuta depositare dal mio presidente, un certo Parasecoli, che ha fatto a Chiaravalle 30 anni il presidente. Quando è deceduto mi sono sentito il cuore di mettere la mia scialpa sulla tomba, capito? Se no ci tengo tantissimo alla mia maglia, pantaloncini e maglia, capito?
Certo.
E poi è una maglia tutt'altro che come questa da adesso.
Eh beh, è storica proprio, direi.
Piccava pure quando la mettevi.
Ci credo.
Dovevi metterti sotto la maglia della salute, se non si portava.
Ci credo. 334 35 20 488, al telefono c'è il direttore sportivo dell'Anconitana Giuliano Santinelli. Allora, Giuliano, tu hai parlato di quello che è stato il lavoro del settore giovanile, di tutto lo staff che insieme a te ha lavorato, sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Nel caso di ritorno di Ermanno Pieroni ad Ancona, praticamente cosa succederà per te e per il tuo collaboratore, ovvero il direttore generale Matteo Bartoloni? Perché sappiamo che voi vi siete occupati sia di settore giovanile che di prima squadra per quanto riguarda il mercato, però è chiaro che nel momento in cui arriva un personaggio come Ermanno Pieroni, qua c'è una situazione che cambia, ovviamente.
Tanto di cappello, non c'è nessun tipo... Se una persona comprende le qualità di Pieroni, voglio dire, non è retrocedere, significa imparare di più, capito? Io lo conosco Ermanno, l'ho detto, con me è andato sempre d'accordo, è una persona che, diciamo, che così lo stimo per il lavoro che fa, perché io ti ho detto, questo è giunto sulla terra, può fare solo sto lavoro qui, credimi, capito? Perché l'ho toccato con mano, capito? Ci ho parlato, ci ho viaggiato con lui, con la macchina, capito? Perciò ben venga Pieroni, ci mancherebbe altro.
Eh sì, personaggio che respira calcio 24 ore su 24.
Bravo. Io l'ho toccato con mano, ve lo posso garantire, che è un uomo che se deve fare una squadra la fa.
Giuliano, io ti faccio una domanda, visto che hai conosciuto Ermanno Pieroni e conosci da tantissimi anni il presidente Stefano Marconi. C'è chi sostiene che le due personalità potrebbero scontrarsi. A tuo modo di vedere, invece?
Assolutamente no, perché Stefano è una persona che, quando capisce che dà in mano una cosa sua e che sa far bene il suo lavoro, con Stefano non c'è nessun problema, capito? Non c'è nessun problema, capisce lui chi fa il mestiere di Stefano, chi fa il mestiere del direttore sportivo generale,
certo.
Capito? Come Pieroni, assolutamente. Io non ci credo che viene fuori un discorso del genere.
Tu dici per il bene dell'Ancona tutto andrà bene?
Bravo. senz'altro, senz'altro, sono convinto che è così, capito?
Eh sì.
Stefano è una persona intelligente, capito? Che non va a disturbare le persone che sa lavorare, assolutamente,
certo,
capito?
Certo, anche perché poi l'obiettivo comune è quello di riportare l'Anconitana in più presto possibile nei campionati più di, diciamo, di competenza e di valore per quanto riguarda la storia biancorossa, quindi credo che appunto i due vadano di pari passo. Allora io, Giuliano, sì, ti leggo questo messaggio che ti arriva da Paolo Di Offagna. Un saluto al grande Giuliano, spero di rivederti presto al campo di allenamento. Questo è il messaggio da parte di Paolo Di Offagna, che quindi
lo ringrazio, non vedo l'ora anch'io.
Poi Lucchino, vabbè, ti praticamente conferma che è lui, conferma che è lui.
Ah, è lui, sì, ecco, sì. Vedi che non ti dico... perciò voglio dire, se lui c'ha un attimo di pazienza, un attimino.
Giustamente. Giuliano, ultima domanda, poi ti saluto. E, sì. Allora, periodo veramente molto complicato, è difficile fare previsioni, il campionato di Serie A sembra che ripartirà, o perlomeno vogliono farlo ripartire il 13 di giugno. I campionati, ecco, i campionati dilettantistici invece, secondo te, che succederà?
Ma secondo me, cioè, non è che c'ho, no, diciamo, la, allora, diciamo,
tanto per mettere i puntini su lei, Giuliano, allora il campionato attuale, quello sicuramente non andrà a termine, questo lo sappiamo, però più che altro magari il prossimo campionato, quello 2021, se veramente ci sono le possibilità di rivederlo ripartire a settembre, oppure addirittura si andrà a finire al 2021 con l'arrivo anche del vaccino stesso.
Certo, perché lì purtroppo questa è una risposta che ci deve dare, diciamo, giorno per giorno le situazioni, come ci troviamo a livello di ammalati, di epidemie, capito? Perché sto sentendo che là in Cina, nella città dove è scoppiato, viene fuori qualche altro caso, voglio dire, sai, ti tiene un po' le orecchie un po' dritte, capito? Certo. Se invece tutto va liscio, che sembra che sta diminuendo piano piano, da noi sta diminuendo, e siccome mi sembra che ci siamo comportati abbastanza bene, io per quello che vedo anche in giro qui a Chiaravalle, si può camminare, ma non è che ci sia tanta gente in giro, perché cominciano a capire che la salute personale è importante.
C'è responsabilità, capito? Insomma, a leggere di tanti morti che ci sono stati, chiaramente ti fa stare con le antenne dritte.
È difficile dare una risposta. Io sono ottimista, per carità, capito? Vorrei che iniziassimo gli allenamenti a luglio, capito?
Sarebbe bello.
Vuol dire che tutto è finito,
certo,
capito?
Certo.
Però chi ce la dà sta risposta vera? Chi la può dare, anzi? Io non di sicuro, capito? Però sono molto fiducioso, però, capito?
Speriamo.
E vedrai che ripiamo la strada che avevamo lasciato, piano.
Ce lo auguriamo.
Sì, senz'altro.
Ce lo auguriamo. Va bene, Giuliano, io ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Aspetta che c'è un messaggio, vediamo se è rivolto a te, appena arrivato, se la nostra macchina ce lo apre in tempi brevi, credo di sì, eccolo qua. Allora, ecco, Gianni Red Bull: Giuliano, adesso giuridicamente state in una botte di ferro con l'arrivo dell'avvocato Chiacchio. Questo, insomma, l'avevamo detto.
Certo. Questo, diciamo, è uno dei migliori che c'è in Italia. Voglio dire, questo non lascia niente di intentato. Se è accettato, si vede che, diciamo, a occhi e croce ha analizzato un pochettino com'è la situazione, chi è la società, e voglio dire, non c'è niente di scandaloso, penso, che se si riesce ad andare in Serie D, perché no, passate de cotto e de crudo, ho visto squadre che vengono ripescate due volte, ne successe tante, capito? Però voglio dire, non penso che l'Ancona resti in eccellenza, assolutamente.
Crediamo anche noi che sia così. Sì. Altro messaggio: direttore, ti saluta il magazziniere Pietro.
Pietrino, io ho detto di tenere a conto tutte le cose che è dell'Ancona Calcio, perché lui è il guardiano nostro. Speriamo che i conti tornino.
Tienici da parte qualche maglia, Pietro.
Pietro, ma solo lui mi può salvare, capito?
Va bene, Giuliano, grazie per essere stato con noi, un piacere averti nostro ospite, speriamo di rivederci presto.
Sì. Senz'altro, fa tanto piacere. Buona serata a tutti.
Grazie. Ciao Giuliano. Ciao Giuliano.
Ciao ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Lasciamo anche il direttore Giuliano. Allora,
Giuliano
sì.
Santinelli.
Santinelli, ecco. No, stavo cambiando i pulsanti qua. Giuliano Santinelli, tra altre cose, Giuliano, dico, io non ce l'ho neanche una di maglia ufficiale. Eppure sono qua, pensa te, vedi? Quindi l'uniche che ho è quelle che mi ha comprato Cristian, però acquistate da dagli amici.
Hai capito?
Però non sono quelle ufficiali, cioè sono quelle ufficiali, ma sono quelle che vengono vendute dagli amici che hanno aperto. Ricordiamo che anche loro rientrano tra le attività i nostri amici del merchandising ufficiale dell'Anconitana, quindi tutto online, ma anche nel punto vendita dal 18 credo che anche loro si possa fare un salto per acquistare il materiale al punto vendita, giusto?
Assolutamente sì, da questa settimana sono ripartiti anche con l'e-commerce, quindi c'è possibilità di acquistare la maglia dell'Anconitana con Sport Life 23, e quindi insomma dateci sotto se volete avere la vostra maglia ufficiale. Poi tra l'altro ho visto che stanno facendo degli sconti, quindi c'è anche la possibilità di pagare meno rispetto a quello che è il costo originale della maglia, come è stata in vendita fino a qualche tempo fa. Allora, quando sono le 18:52 minuti, intanto ci stiamo mettendo in contatto con il nostro terzo ospite, e il terzo ospite di questa sera si tratta di un ex. Sapete che spesso e volentieri ci piace
l'angolo a Marcord.
L'angolo a Marcord il giovedì.
Qui c'è la lacrima, però.
C'è la lacrima.
Il periodo
era di quelli belli, era di quelli belli veramente. Per lui era l'inizio della carriera, possiamo dirlo, magari poche presenze con la maglia dell'Ancona, però noi ce lo ricordiamo bene. Diamo il benvenuto a Radio 2 Punto Biancorosso a Davide Micillo. Ciao Davide.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
Come stai Davide?
Bene, bene, grazie, bene, bene, molto bene.
Allora, periodo particolare questo del Covid-19, insomma, ci sta un po' rivoluzionando a tutti le abitudini e la vita di ogni giorno. Per te, che poi tra l'altro sei ancora nel mondo del calcio, tra l'altro settore giovanile Juventus, dico bene?
Sì, io fino all'anno scorso facevo il preparatore dei portieri, quest'anno abbiamo cambiato ruolo, facevo lo scouting, quindi capirai da gennaio, fine gennaio hanno bloccato i voli, una cosa e l'altra, quindi il lockdown per me è iniziato molto molto presto.
Molto presto, sì.
Siamo fermi al palo e come tutti, insomma, per il settore giovanile è un po' un dramma, perché sicuramente il problema si prorogherà per parecchio tempo, si parla a settembre, ottobre, insomma, il calcio giovanile tutto quanto sarà fermo per parecchio tempo. È un gran problema.
Certo. Allora Davide, dal 91 al 93 con la maglia dell'Ancona, due stagioni, Serie B e Serie A, poche presenze abbiamo detto per te, comunque eri un giovane che arrivava appunto dalla cantera bianconera in quel periodo, però Ancona per te è stata praticamente la piazza che ti ha lanciato poi al calcio professionistico.
Sì, io feci solamente una presenza l'anno della promozione con il Cosenza, che fu una partita importante, perché comunque determinò il punto che ci diede la matematica certezza della Serie A. L'anno dopo con la Serie A invece iniziai con 8 presenze, poi incappai in un brutto infortunio e stetti fuori per parecchio tempo, però comunque è normale, Ancona è il primo amore che non si dimentica mai. Mi ha lanciato nel calcio che conta e mi ha dato tanto, mi ha dato una moglie, i figli sono nati ad Ancona, quindi insomma come posso dimenticarla?
Tra l'altro uno dei tuoi figli, Federico, ha un po' ripercorso la tua strada, diciamo.
Sì, era stato ad Ancona l'anno che facevate la C2, mi sembra,
sì.
E fece la Beretti. È stato lì quasi per 7 mesi, poi lo chiamarono in Serie D, andò a giocare in Serie D e poi da lì ha fatto altre strade, ha fatto altri giri, adesso si diverte e lavora. Purtroppo purtroppo non è stato così fortunato come magari lo sono stato io.
Però ci ha provato, diciamo che il sangue del papà è stato appunto tramandato verso Federico,
sì,
ci ha provato.
Lui ha provato con un altro ruolo, era dall'altra parte, lui invece di prendere li voleva fare i gol, quindi ci ha provato in maniera diversa.
Chissà, se magari li voleva evitare i gol, magari la strada poteva essere la stessa del padre.
Ma non lo so, io penso che c'è sempre un destino predestinato, quindi mai forzare la mano, bisogna lasciare che le cose vadano per quello che devono andare, quindi certo. Va bene così, non ci sono problemi. Lui ci ha provato, lo ritengo un buonissimo giocatore, potrebbe, non perché è mio figlio, perché ormai mi sono abituato a dare si chiama responsi e report e dire cos'è un giocatore piuttosto di un altro, quindi avrebbe potuto fare benissimo anche lui qualcosa di diverso di quello che ha fatto, però... Non bisogna piangersi addosso, bisogna andare avanti, no?
Certo, assolutamente. Ascolta Davide, visto che stiamo toccando anche il discorso dei giovani, il calcio ovviamente da quando tu giocavi ad oggi è praticamente cambiato totalmente, è un mondo stravolto, possiamo dirlo. Cos'è cambiato però? Perché una volta appunto anche lo stesso giocatore italiano aveva molto più spazio nelle società professionistiche, venivano lanciati. Oggi invece perché non si punta sul Made in Italy?
Non è che non si punta sul Made in Italy, è che comunque è cambiata la generazione italiana, nel senso che le mie generazioni, che sono comunque le più giovani, sono ancora quelle generazioni che vivevano il cortile, vivevano la parrocchia, dove comunque la palla era il gioco prediletto di tutti, e quindi lì facevi la ginnastica da strada, che era quella più importante, per poi permetterti ad andarti a confrontare con ragazzi magari anche più scaffati di te sui campi di calcio. Quello ti permetteva tante cose. Io ti posso dire che quest'anno lo scouting mi ha dato la possibilità di capirla meglio questa cosa, andando all'estero, andando a vedere i settori giovanili all'estero, sono diversi da noi. Comunque le strutture scolastiche sono già diverse dalle nostre, le strutture scolastiche all'estero sono fatte per lo sport anche, l'educazione fisica è sport, c'è chi fa l'atletica, c'è chi fa il tennis, c'è chi fa il calcio, c'è chi fa, ne so, piscina, ci sono tante strutture diverse, la struttura è totalmente diversa dalla nostra, poi magari noi creiamo i dottori, creiamo gli ingegneri, creiamo tante bellissime figure che sono anche importanti, però a livello sportivo, scolastico siamo messi molto male. E quindi cosa succede? Succede che io vedo un ragazzo di 15 anni che mi arriva alla Juventus, che è stato sui banchi di scuola dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio, viene a fare allenamento ed è il momento in cui, diciamo, fa i primi passi di divertimento. Per tutto il giorno ha occhiato. Questa è la differenza. Non c'è più il gioco di strada, ecco, mettiamolo così. Il gioco di strada viene a mancare e vengono a mancare, poi mettici i vari PlayStation, Xbox, Game Boy, cellulari, tutte queste cose.
Anche internet, insomma, ha voluto dire, nella generazione.
Sì, e quindi le generazioni di adesso sono tutte, passami il concetto, un po' rincoglionito.
Insomma, questo è un concetto che ormai passa spesso e volentieri.
Sicuramente molto svegli su altre cose, certo. Ma sotto il profilo sportivo li vedo molto, molto, molto indietro in confronto a noi. Noi eravamo... Io mi ricordo che andavo a giocare con gente che aveva 5 anni più grandi di me, però cosa vuoi fare? Ah no, tu sei piccolino e giochi in porta, non importa, mi divertivo in porta, mi ci stava anche bene, però se volevo giocare, volevo toccare la palla che avevo portato magari io, dovevo anche essere costretto a far quello. Oggi non è più così, non esiste questo. Io vedi nei giardini, nei parchi, non vedi più queste cose qua, non vedi più niente di tutto questo, vedi bambini che sono tutti cassettini sull'altalena e tutte queste balle qua. Quindi, questo è un motivo grosso, secondo me. E quindi all'estero trovi la gente più scafata, ragazzini che fanno di quello il gioco pomeridiano, in più con le squadre anche, quindi vedi che sono molto più avanti di noi.
Assolutamente, pienamente d'accordo con te. Allora ti leggo qualche messaggio, Davide. 334 35 20 488 al telefono c'è l'ex portiere dell'Ancona Davide Micillo. Allora Fabio 2 scrive: sei un grande Davide, e poi ti chiede se senti ancora Alessandro Nista.
Ci siamo rivisti sui campi, ma sentirci non ci siamo mai più sentiti, ognuno ha preso la sua strada e niente, la vita è cambiata per tutti. E io sono rimasto nel settore giovanile, lui sta facendo in grandi, mi è capitato di incontrarlo qualche volta quando era alla Juve tanto tempo fa. Poi non ho mai più avuto modo di poterlo rincontrare, insomma.
Da compagni di squadra ad Ancona com'era il vostro rapporto? C'era competizione tra voi due?
Ma sicuramente, io poi sono sempre stato un portiere e comunque un giocatore competitivo. Accontentarsi non è mai la cosa giusta, perché comunque morirebbe poi quello che è il momento che ti porta a giocare. Quindi la competizione è giusta che ci sia, anzi io adesso dall'altra parte come preparatore dei portieri amo vedere i miei ragazzi portieri che competono tra di loro, perché questo tiene viva comunque il momento del gioco quando devi giocare, o comunque chi deve giocare è sempre sul pezzo ed è molto importante. Deve essere sana, deve essere rispettosa, quella che c'è stata, quella che ho imparato nei miei anni, però deve esserci sempre la competizione tra chi gioca e chi non gioca. Perché ricordati che poi ti toccherà di giocare,
certo.
Se non sei pronto, se non sei competitivo, qualcosa non succede di quello che vuoi tu.
Certo. Di Ancona e di quei due campionati che hai giocato, qual è la partita che ti è rimasta più nel cuore, più nella tua memoria?
Ma sicuramente, come ti ho detto, la partita che feci con Cosenza, perché fu anche un bellissimo striscione nella curva dei tifosi anconetani che mi avevano dedicato una in B e 100 in A, quindi era una bella dedica. E poi sicuramente l'esordio in Serie A con l'Ancona contro il Brescia, fu una bellissima partita contro Agi, mi divertì moltissimo, fu anche una bellissima partita, fu l'ultima partita fatta al vecchio stadio, e quindi sono tutte quelle emozioni con tantissima gente, e poi la prima in Serie A penso che non si dimentica mai, no?
Però credo che ci sarà anche un'altra partita che ti è rimasta nella memoria, perché quella rimane storica, ovvero la partita quella dell'8 dicembre, del 6 dicembre del 92, nell'esordio dello stadio del Conero, quando
contro l'Inter,
esatto, quel 3-0 casalingo.
Pioveva tantissimo.
E te lo ricordi bene allora?
Sì, quella partita lì è stata una partita fantastica. Letari che ha detto: non preoccupare, oggi vinciamo 3-0. Lajos fa 3 gol, oggi ha fatto 3 gol veramente, porca miseria.
Che personaggio era Dettari nello spogliatoio con i compagni?
Un leader, comunque una persona, come posso dire, forte della sua personalità, del suo modo di giocare. La sfortuna è stata quella di imbatterci in un'annata un po' particolare, insomma, però un giocatore molto molto forte, estroverso, insomma, i numeri 10 di quel momento lì sono quei giocatori che se hanno voglia ti cambiano la partita. Lui quando ha voglia ti cambiava la partita, era forte. No? Ovvio che ci sono state delle cose che non hanno girato come dovevano girare, sai benissimo, ne ho promossa, pochi cambiamenti, o quelli che sono stati fatti sono stati fatti benissimo, insomma, tante cose che magari non sono state costruite nel modo giusto all'epoca, ecco, oggi mi verrebbe da dire così, insomma. Magari si doveva puntare più su tanti giovani, e magari giovani promettenti, o non lo so, insomma. Ci sono stati degli errori, poi siamo partiti anche male, quindi sai, quando devi rincorrere in Serie A non è facile.
Assolutamente, assolutamente. Comunque quella era una squadra dove c'erano tanti buonissimi giocatori che poi hanno avuto anche un certo tipo di carriera. E...
No, ma infatti sicuramente era un grandissimo organico, perché comunque per degli anni hanno fatto bene ad Ancona. Ovvio che, torno a ripetere, è stato un anno particolare, siamo partiti col piede sbagliato, 6-0, mi ricordo, 6-0, 7-0, dove che era Firenze, insomma, batoste, abbiamo preso batoste a destra e a sinistra, che ancora dopo la decima di campionato ancora dovevi svegliarti, quindi insomma avevamo preso delle sberle che ci avevano affossato, e quando è così è dura, quindi
certo.
Capisci che oggi puoi dire tutto e niente, però magari qualche cosa di sbagliato c'è stato.
Certo.
Ecco, tutto qui. Sì. Prego.
No, dicevo, tu in carriera, insomma, le piazze ne hai girate tante, importanti: Genova, Cesena, Atalanta, Reggio Calabria, Parma, Brescia, insomma, Novara, tante piazze hai giocato. C'è mai stata la possibilità per te di tornare a giocare ad Ancona?
L'anno, l'anno della Serie A sempre, che io ero a Brescia, ci fu l'allenatore, ci fu Menichini, che inizialmente doveva venire a allenare Mazzone.
Esatto.
La storia la sapete come è andata a finire l'Ancona di quell'anno lì, che poi è fallita. Uh-huh. Io conoscevo, torno a ripetere, la fortuna di essermi sposato ad Ancona, di conoscere un po' la piazza, conoscere comunque persone che mi potevano dire come stava girando un po' la situazione lì ad Ancona. All'epoca decisi di non venire, anche perché non c'erano delle cose chiare a livello di contratto e tutte queste cose qua. Insomma, non sono tornato perché sapevo com'era la situazione economica dell'Ancona in quel momento lì, per quanto facevano vedere che era tutto rose e fiori. Invece tanti miei compagni, ex compagni, hanno avuto problemi economici e quant'altro in quel periodo lì.
Max 2 scrive che appunto al tempo della Serie A si perdeva spesso e volentieri negli ultimi minuti, questo purtroppo è vero.
Vabbè, per quanto potevi far barricate, parare, fare, disfare, poi alla fine chi è forte, forte, vince, trova il gol o trova la giocata del grande campione, ed è normale che anche dopo 90 minuti di assedio non sempre le cose vanno bene. Insomma, per noi eravamo diciamo giovani per quella categoria lì, inesperti, e normale che per quanto ci possano dei giocatori molto importanti,
certo.
È così che funziona il calcio.
Allora, qua c'è un messaggio invece di Gianni Red Bull che va un po' a toccare quella che è anche la situazione al momento in Ancona. Come sai, l'Anconitana gioca in eccellenza, campionati ovviamente saranno sospesi in via definitiva con la cristallizzazione del campionato, e appunto Gianni Red Bull ti scrive: Micillo, secondo te è giusto cristallizzare il campionato con 7 gare da disputare e promuovere solamente la prima in classifica?
Ma giusto, allora intanto non c'è niente di giusto e niente di sbagliato in quello che si sta facendo, perché il problema più grosso è questa pandemia che ci ha colpito, e quindi è capire come si può o come si potreva o come si potrebbe svolgere tutto questo, perché un conto è dire la Serie A riprende e con delle grandi difficoltà, perché qui si parla di Juve, Roma, Inter, Milan, dove hanno le possibilità economiche per poter gestire il discorso di serologico, tampone, questo e quant'altro. Il problema è proprio qui, è come può una squadra dilettantistica sopportare certi tipi di discorsi. Il problema è tutto questo. Forse io, perché ho anche un figlio che sta facendo, appunto, anche loro fanno un campionato, loro fortunatamente sono primi, e forse se cristallizzano così il campionato, lui vince il campionato e andrà su.
Certo.
Però il problema qual è? È capire se era forse più giusto fare magari una sorta di playoff, magari scontri diretti. Io forse l'avrei accettata di più. Il problema qual è? Il problema è sempre il discorso Covid-19, quanto è gestibile a livello dilettantistico,
certo,
a livello di moneta. C'è da sottolineare una cosa molto importante: da marzo, da quando è stato chiuso tutto quanto, tanti sponsor sono scappati, non hanno più pagato, e quindi come fai a sostenere una situazione dove tu magari devi chiamare gli sponsor, farli ritornare, fare in modo, cioè, è tutto difficile, è un meccanismo complicato e difficile da far ripartire a livello dilettantistico, dove vivi proprio grazie a chi ti porta i 50, i 100 di sponsorizzazione per andare avanti e far giocare i giocatori.
Assolutamente.
Questo è il più grosso problema. Sicuramente non sono d'accordo sul fatto che abbiano fatto finire così. Però
poi soprattutto nel caso, per dire, dell'Ancona, che con 7 giornate ancora da disputare, solo 2 punti di ritardo sulla prima in classifica.
Sì,
quindi
sì, infatti poteva, però sicuramente l'Ancona, per discorso storico, per discorsi, io sarei incazzato sicuramente per il fatto che il campionato finisce così, ma credo che da qui arrivare alle nuove iscrizioni per i prossimi campionati, anche di categoria superiore, ci sarà un altro tipo di pandemia,
esatto,
che
esatto,
creerà sicuramente possibilità a tante società di blasone come l'Ancona di poter salire di categoria.
E questa è la strada che appunto già la società sta battendo per ottenere la Serie D nel prossimo campionato. Eh sì. Davide, io ti ringrazio per essere stato con noi, il piacere di... sì, ah, c'era ecco, questo qua, esatto.
Ci sono una
c'era
serie di saluti.
Mi era rimasto dietro
allora, il... Gianluca che saluta, lo saluta anche Fabio, lo saluta Barti61 e lo saluta Paolo Daufagna. E Paolo Daufagna nei saluti allega anche il biglietto
eccolo
di Ancona Cosenza.
Esatto.
Ah, vedi. Perfetto. Allora io mi associo a tutti voi e faccio un saluto a tutti quanti e vi ringrazio e... alla prossima.
Assolutamente Davide, speriamo di sentirci in periodi migliori.
Ok, ciao,
ciao Davide, ciao, grazie, ciao, ciao.
Bene, lasciamo anche lo spazio dedicato alla Marcord con Davide Micillo e il campionato di Serie A, insomma, no? Ce l'abbiamo nel cuore. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo intanto chiedere scusa a Matteo Bartoloni che aveva mandato un saluto a Giuliano.
A Giuliano.
Aveva, io non l'ho visto e quindi chiedo io scusa a Matteo Bartoloni per non aver salutato Giuliano da parte sua e chiedo scusa a Giuliano perché non gli ho letto il saluto con tanto di cuore di Matteo Bartoloni.
Quindi la colpa del nostro Stefano,
esatto.
Sicuramente
sarebbe
telefono.
Tua perché ti vedevo che controllavi.
E che c'entro io?
Vedevo che controllavi e invece non hai controllato.
Ma sai che io controllo tutto qua, anch'io, notizie, tutto, siamo sempre sul pezzo anche da questa parte.
Vabbè, siamo pronti per andare in pubblicità?
Allora, bravissimo, andiamo in pubblicità perché il prossimo ospite si andrà un po' a collegare con quello che un pochettino ha buttato con l'amo Davide Micillo, ovvero... il discorso di una pandemia a livello economico per tante società. E allora, per parlare di calcio e finanza, tra poco lo faremo con il nostro prossimo ospite. Rimanete lì.
Punto Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme a voi. No, ridevo perché stavo pensando a Barty 61, insomma, che non potevo leggerlo in diretta. Barty, scusa, sai.
Dai, come...
Però adesso che è collegato posso leggerlo. Allora, soprannome Saponetta Micillo e poi quante bestemmie mi hai fatto dire. Questi erano i saluti che aveva scritto Barty.
Beh, diciamo che era un portiere che alternava grandi parate anche a qualche errore abbastanza evidente, però comunque è rimasto abbastanza nella memoria dei tifosi dorici. Io, per dire, ero giovanissimo, me lo ricordo molto bene, Davide Micillo. Purtroppo io tra le tante squadre che ho nominato, dove lui ha giocato, io ho sorvolato su una, perché chiaramente da queste parti non è che potevamo fare il nome dei nord abruzzesi, perché appunto Davide Micillo ha vestito anche quella maglia là e l'ha vestita anche per molte molte presenze, visto e considerato che dalla stagione 2003-2005 ha fatto più un 44 presenze circa con la maglia dell'Ascoli, e appunto
chi?
Quella là, esatto, l'ho detto. Tra l'altro lui parlava nella stagione di Brescia, che lui diceva l'anno della Serie A era Brescia e poteva venire ad Ancona, e allora poi è finito proprio là. Però ho spiegato il motivo, l'ha detto. Cioè, quindi non è che c'erano situazioni appunto particolari. Infatti dopo l'abbiamo visto appunto al termine di quella stagione come a livello economico era messa la società biancorossa, e quindi diciamo che la sua scelta fondamentalmente non è stata poi così sbagliata in quella stagione. Però l'opportunità per lui di tornare ad Ancona da portiere maturo rispetto al tempo quando era veramente giovanissimo, perché la piazza di Ancona per Davide Micillo è stata la primissima piazza dove ha giocato appena uscito dal settore giovanile della Juventus. Allora, noi intanto
ha fatto male dire questa cosa, dai, Juventus. Ho detto prima che due volte ho detto proprio qua,
guarda,
sofferenza.
Ho nominato due squadre bianconere, a me non proprio e quindi tanto.
Allora, intanto è arrivata la doccia fredda, come di consueto, è arrivato l'aggiornamento da parte del Gores. Anche oggi si segnalano 3 decessi nelle Marche, e tutti e 3 arrivano dalla provincia di Pesaro-Urbino, che si conferma purtroppo proprio la pecora nera della nostra regione. Sta dando il massimo dei decessi per quello che riguarda questo Covid. Il più giovane, sono 3 uomini, il più giovane aveva 64 anni, poi un altro di 67, il terzo di 81. Si va dalla costa all'entroterra, Pesaro, Cagli e Sant'Angelo in Vado. Tutti e 3 avevano pregresse patologie. La quota a questo punto di vittime per questo Covid sale a quota 977 nella nostra regione, e come detto Pesaro-Urbino paga il dazio più grosso, 517 sono a carico della provincia di Pesaro-Urbino, 587 maschi e 390 donne. Questo il bollettino di oggi del Gores. Noi parliamo di tutto, cerchiamo di divagarci, ma ricordiamoci che purtroppo la pandemia non è finita, ancora è qui in mezzo a noi e per un po' ancora ci terrà purtroppo compagnia, quindi cerchiamo di...
Sì, addirittura leggevo qualche virologo parla di 1 o 2 anni, adesso forse mi sembra tantissimo 2 anni, però sicuramente sì, dobbiamo andarci avanti.
Dobbiamo attendere un anno per il vaccino. Cioè...
Allora, guarda, c'è chi parla che sì, ok, la convivenza, però comunque sia sarà un virus che già adesso è, sta calando la sua potenza, diciamo, tanto non trovando tantissime persone da contagiare come all'inizio soprattutto, chiaramente tende a calare la potenza di questo virus e teoricamente, secondo qualcuno, così dovrebbe essere anche nei prossimi mesi. Quindi, però sai Stefano, è vero che dobbiamo aspettare il vaccino, però è anche vero magari che già hanno trovato dei rimedi in termini farmaceutici, diciamo, per controllare questo virus, soprattutto per i vari step che ha questo virus una volta che ti colpisce, e quindi già siamo, diciamo, su una buona strada, e già quello riesci a contenerlo e riesci magari in certi momenti anche a...
Ce l'ha con te Fiorella,
Fiorellina mia, cosa mi scrivi? Camilletti, la signora non ti piace, ma bisogna sempre rispettarla.
Brava Fiore.
Dipende dalla signora, io rispetto tutte le signore, ma quelle
è la zebra,
con
eh?
L'abito zebrato
è la
un po' di meno. Poi vediamo un po', Lorenzo 3, comunque il portiere peggiore è stato quello della C2 proveniente dal Chievo, ma non ricordo il nome, me lo ricordo io, Passarini, me lo ricordo io. Il nostro Paolo Papili probabilmente se lo ricorda anche lui. Stacca là la potenza, speriamo che non sta a piafiato. Speriamo,
in questo caso sta parlando Lorenzo del virus, che esatto. Come diceva prima il nostro ospite, è ripartito purtroppo anche a Wuhan, da dove è partito tutto quanto. Proprio perché è calato, diciamo, quel clima di attenzione, ed è quello il rischio più grosso. Quindi anche noi continuiamo a stare, anche perché non è passato niente, anche il rischio più grande è proprio quello che verrà fuori tra sabato e domenica, quando si tireranno le somme di questa prima apertura, sperando che i numeri ci diano ragione e non succeda niente di grave, anche perché i giovanissimi, io l'ho già detto in questa settimana, soprattutto i giovani intorno ai 20 anni sono quelli che più irrequieti, che hanno pagato più dazio dovendo rinunciare alle uscite dagli amici, ma sono loro anche quelli che devono fare più attenzione.
Esatto.
Sono quelli che usano meno la mascherina, quelli che hanno ripreso le vecchie abitudini, quelle che abbiamo fatto tutti quanti, di trovarsi assieme e chiacchierare, fumare, drinkare tutti insieme appassionatamente, ma ricordiamoci che questo è un vigliacco, questo virus, ed è pronto lì a colpirci.
Eh sì, purtroppo è così Stefano. Adesso poi speriamo veramente che ognuno sia consapevole. Prova Stefano intanto a vedere se il nostro quarto ospite si è liberata la linea. Ci proviamo, stiamo tentando di metterci in collegamento con il nostro quarto e ultimo ospite di serata, e purtroppo stiamo trovando la linea occupata. E allora dicevo, speriamo che appunto i nostri amici siano i nostri amici italiani e non solo, appunto, siano coscienti di quello che sta accadendo per essere responsabili. Allora ce l'abbiamo, credo proprio di sì, mi fa il cenno di sì, e allora io do il benvenuto a Radio 2 appunto Biancorosso al giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo. Ciao Marco, benvenuto.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Marco. Allora, intanto come stai e come stai vivendo questa situazione particolare?
Beh, vivendo a Milano, diciamo, sono ormai alla settimana N di clausura, anche se un po' adesso si può uscire, però insomma lo smart working, le call come fanno parte della quotidianità, e soprattutto c'è questa pressante esigenza di capire come il mondo dello sport, del calcio, insomma, possono ripartire, con quali mezzi e con quale forza, in un momento di crisi assolutamente inedita per la storia anche del settore sportivo.
Assolutamente. Oggi abbiamo sentito il presidente Gravina parlare di 99% di possibilità di tornare a giocare, ma ovviamente senza la garanzia di poterlo terminare poi il campionato.
Sì, è evidente che dal punto di vista del protocollo sanitario messo a punto dalla FIGC e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico sarà possibile procedere sia agli allenamenti collettivi che sia eventualmente, se la curva epidemiologica continuerà a scendere, a ripartire con il campionato. Il tema è che non si sa se l'eventuale ripresa potrà essere completata, perché l'obbligo di quarantena per tutta la squadra in caso di contagio, con tutti i rischi che ci sono nel dover disputare 124 partite con i connessi trasferimenti, con la volontà per esempio già espressa dai giocatori di non voler effettuare un ritiro permanente ma appunto di voler tornare a casa dopo le singole partite, far sì che i rischi e le possibilità di un contagio ci siano, e conseguentemente la quarantena per tutta la squadra e non l'isolamento del singolo calciatore poi comporterebbe chiaramente una dilatazione dei tempi del tutto incompatibile, io credo, con la possibilità di chiudere entro il 2 agosto dovendo giocare appunto 124 partite in poco tempo e con un limite temporale inderogabile per le regole italiane di 72 ore. Quindi probabilmente lo scenario è quello in cui si potrà ripartire, ma la certezza di arrivare fino in fondo non ce l'ha nessuno in questo momento.
Assolutamente. Allora Marco, chi meglio di te in questa situazione in particolar modo può fare i conti in tasca, diciamo, al sistema calcio italiano? Ad oggi si è sempre sentito parlare di soldi che andrebbero a perdere le società di calcio con la non ripartenza, e anche di quello che riguarda i diritti televisivi, perché questo poi è un altro argomento che si sta trattando appunto in questi giorni per pagare quella che è l'ultima rata, diciamo, stagionale alle società da parte delle TV, dei broadcast. Ad oggi, dopo due mesi di stop, grosso modo, quanto ha perso effettivamente il calcio italiano in termini economici?
Per una stima completa bisognerebbe appunto capire se si ripartirà o non si ripartirà, ma a prescindere da questo diciamo che ci sono già 100-150 milioni di danni connessi alla chiusura degli stadi, e anche se si ripartirà da questo punto di vista con le porte chiuse, i soldi dei biglietti e degli abbonamenti dovranno essere restituiti per quota parte, anche se magari non tutte le squadre lo faranno subito in maniera automatica. D'altro canto c'è un problema legato agli sponsor, cioè alle tante aziende che hanno fatto e fanno promozione delle proprie attività attraverso lo sport e il calcio, ma che a loro volta colpite dalla crisi dovranno fare delle scelte e molto probabilmente taglieranno per il prossimo anno le sponsorizzazioni, o addirittura anche quest'anno ritarderanno o non faranno i pagamenti dovuti, appunto perché devono affrontare a loro volta il lockdown. Il tema grosso, però lo citavo, insomma, è quello dei diritti TV, sì. Quindi in particolare di quest'ultima rata da 233 milioni che Sky, DAZN e AMG, che è l'intermediario per i diritti esteri della Serie A, avrebbero dovuto pagare il primo maggio scorso, che non hanno pagato, che non hanno intenzione di pagare, a meno che appunto il campionato non ricominci, e per i quali si sta preparando una battaglia legale con la Lega di Serie A, perché i club viceversa, forti del contratto che hanno stipulato con questi club, questi broadcast, scusate, con l'intermediario che non prevede la causa di forza maggiore per non pagare, chiedono chiaramente fino all'ultimo euro, sia per questa sia chiaramente per la prossima stagione. Ad esempio Sky aveva proposto di pagare tutto adesso, ma chiedendo in cambio, come ha ottenuto per viceversa in Germania, uno sconto sulla prossima stagione di circa il 15-18%, quindi intorno ai 100-120 milioni. Proposta che la Serie A ha rigettato e che invece appunto dovrà poi scontrarsi con la realtà di una situazione in cui a sua volta Sky magari sta avendo difficoltà per le entrate pubblicitarie, per un calo di abbonati, e che quindi costringeranno la Pay TV ad esempio a rivedere i propri budget, e quindi quando tra qualche mese, paradossalmente, la Serie A, magari avendo avviato un contenzioso legale, si troverà a dover invece confrontarsi con questi stessi soggetti per il triennio 2021-2024, perché proprio in questi mesi avrebbe dovuto essere messo il nuovo bando,
sì,
che è stato travolto dall'emergenza, ebbene si troverà di fronte interlocutori che, se costretti a pagare per quest'anno e prossimo invece fino all'ultimo euro, difficilmente vi pagheranno le stesse cifre o saranno ben disposti. Per cui, mentre oggi il calcio di anno incassa 1,4 miliardi e sperava nel prossimo giro di incassarne all'anno 1,6 miliardi, ecco, potrebbe profilarsi una perdita importante dal 10-20%, quindi intorno ai 200 milioni, mettiamola così, anche sul fronte dei diritti TV, con danni che peraltro da questo punto di vista ricadrebbero non solo sui club di Serie A, ma su tutta la filiera calcistica, perché in base alla legge Melandri, per esempio, dei club di Serie B e di Serie C ottengono dei soldi dai ricavi della TV, dai ricavi ottenuti grazie alle televisioni. E questo creerebbe un effetto a valanga, a mio avviso dirompente, su quella che è la realtà professionistica di base del nostro movimento calcistico.
Assolutamente. E in tutto questo, appunto, tu hai citato anche il governo, quindi la legge Melandri. Secondo te c'è da provare come si sta muovendo il governo in questo momento, oppure no?
Guarda, sinceramente sul fronte sportivo mi sarei aspettato di più, e spero che ci sia ancora spazio per ulteriori provvedimenti. Ho letto appunto una dichiarazione ora del presidente federale Gravina, che ringraziava il governo per le misure introdotte attraverso il decreto rilancio, però sinceramente non vedo nessuna misura strutturale, cioè nessuna misura importanti per aiutare il sistema, in particolare la Lega Pro, che potrà mettere in cassa integrazione anche quei calciatori che guadagnano meno di 50.000 euro all'anno, ed è una cosa inedita nel panorama delle norme più slavoristiche. Però appunto si tratta di misure tampone, sicuramente necessarie, ma che non rappresentano quelle misure strutturali che dovrebbero essere varate in un momento di crisi come questo, per assicurare il futuro di tantissime realtà minori del calcio di provincia, ma che hanno un'importanza sociale notevole, e per le quali invece altri provvedimenti, appunto, sia pur promessi, non sono stati inseriti in questo decreto. Penso ad esempio al credito d'imposta sulle sponsorizzazioni, che avrebbe potuto dare un bel supporto a tantissime realtà, non solo del calcio però.
A proposito di calcio di provincia, da queste parti qua ad Ancona siamo molto attenti a questo, Marco, perché come ben sai, l'Ancona, Anconitana come si chiama adesso, finita nei dilettanti, sta cercando di risalire la china, appunto il calcio dilettantistico, che sarà fortemente colpito. Già si parla di circa un 30% di società che non si potranno iscrivere ai prossimi campionati.
Sì, ed è una situazione che il presidente Sibilia della Lega Nazionale Dilettanti ha denunciato più volte. Anche da questo punto di vista non mi sembra al momento che siano state adottate misure particolarmente favorevoli. Forse sì, c'è il rinvio di alcuni mesi dei canoni per gli impianti, il rinvio di alcune scadenze fiscali che possono riguardare anche queste realtà, ma se hai un problema, rimandarlo non significa avvicinarti alla soluzione di quel problema. Quindi chiaramente si prende tempo, ossigeno finanziario in questo caso, ma poi bisogna curare queste società dandogli strumenti per sopravvivere, diciamo, a una crisi epocale per tutto il mondo dello sport, e chiaramente non solo per il mondo dello sport, ma che rischia di cancellare, ripeto, tantissime realtà. Credo l'Ancona da questo punto di vista rappresenta perfettamente il discorso che sto cercando di fare, in realtà che sul proprio territorio appunto sono tutt'altro che marginali o minori, ma rappresentano appunto un elemento importante per la comunità di identificazione, hanno un risvolto sociale fondamentale per territori dell'Italia calcistica, per i territori della calcistica, e che quindi vanno messi secondo me nelle condizioni di
sopravvivere, quindi al di là degli aiuti spot o di quelli che possono essere interventi mirati a coprire l'emergenza, insomma c'è bisogno di una politica più attenta allo sport e con interventi duraturi e strutturali che al momento sinceramente non vedo.
Ecco, dietro questa pandemia è chiaro che il calcio cambierà tantissimo. Si parla spesso di un calcio pre-coronavirus e un calcio post-coronavirus. È chiaro che questo andrà a intaccare con tutto il mondo calcistico a livello mondiale. E ci sarà un bello scossone, mi sembra di capire, anche addirittura con dei, diciamo, in Italia in questo caso, con delle riforme dei campionati stessi.
Sì, il tema è ricorrente, ma diventa urgente in questo momento. Va ripensato il calcio italiano, ma si sta, a mio avviso, ripensando anche ai modelli di sviluppo del calcio internazionale. E ci sarà un ridimensionamento chiaramente anche dei budget dei club più importanti, lo vedremo con le prossime sessioni di calcio mercato, magari con cifre che non saranno più quelle delle ultime sessioni, non voleranno più assegni da 10, 50, 100 milioni di euro anche per giocatori non dal talento esattamente cristallino. Ebbene, questo comporterà a mio avviso anche una revisione di quelli che sono i campionati professionistici e i campionati dilettantistici e dovrebbe tutto ciò essere sfruttato per una riforma importante che permetta sempre più di esaltare quello che è il collegamento, la connessione dei club calcistici con il territorio, con le comunità di riferimento, come accennavo prima, esaltando quindi ruolo che hanno i club di calcio e non solo, voglio allargare il discorso anche alle altre discipline sportive, quali presidio sociale e sanitario sui territori. Questo aspetto a mio avviso, insomma, può essere valorizzato anche economicamente attraverso delle sponsorizzazioni che premino l'apporto sociale di questi club, per cui sarà sempre importante chiaramente per i tifosi vincere, quindi l'aspetto agonistico e sportivo, ma credo che la sensibilità di tutti sarà un po' diversa nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quantomeno me lo auguro fortemente, e quindi si andrà a cercare quelle esperienze che permettano di esaltare, come dicevo, l'aspetto sociale, i valori che esprime lo sport, più che gli aspetti, diciamo, super finanziari e super agonistici. Ecco. E quindi questo potrebbe portare, perché no, anche una riscoperta del calcio territoriale, del calcio del campanile, del calcio più vicino a noi, del calcio dei giovani. I campioni saranno sempre lì sullo sfondo, ma anche perché magari in tanti non si sono comportati benissimo durante questa pandemia, hanno dimostrato più egoismo che un atteggiamento solidale o empatico con i propri tifosi, con i cittadini, con chi stava soffrendo, ecco, saranno un po' meno eroi, se mi passate il termine, certo. E quindi, ecco, forse si vedrà con un po' più di lucidità ai veri valori e alle scale che dobbiamo dare ai veri valori, alle scale di importanza.
Assolutamente, possiamo dire tranquillamente che nel male, forse da questo punto di vista, potrebbe essere un bene per una ripresa in un certo modo del calcio italiano, come tu ben dicevi. Allora, ti leggo questo messaggio da parte di Gianni Red Bull, che ti scrive: Bellinazzo, in un tuo articolo sostieni che Spadafora è il responsabile dell'eutanasia dello sport in Italia.
Beh, mi riferivo sia a Spadafora che a questo governo, perché c'è una filiera finanziaria che parte, diciamo, dal calcio professionistico, dalla Serie A, e che fa sì che tutto ciò che in termini di imposte versate ogni anno allo Stato, più di 1.200.000.000, ecco, ritorni allo sport attraverso il CONI, attraverso Sport e Salute e poi alla federazione per circa un terzo, e questi soldi sono quelli poi che vanno a finanziare attraverso vari passaggi, insomma in una sorta di flusso di fiume che ritorna quindi
verso lo sport di base, anche quelle palestre, quelle piscine, quei circoli che noi frequentiamo, dove portiamo i nostri figli, per cui non fare di tutto per far ripartire, sia pure chiaramente tutelando la salute, ma per non far perdere di valore lo sport di vertice in Italia, significa mettere a repentaglio questa filiera e quindi costringere di fatto a un ridimensionamento che potrebbe far venire meno sul territorio tanti luoghi di sport che, come ho detto prima, sono anche luoghi di socialità e sono anche presidi sanitari. Per cui da questo punto di vista tante scelte molto molto rigorose, forse troppo, attraverso cui questo governo si è trincerato dietro le indicazioni sanitarie, penso alla quarantena, come dicevo prima, imposta in caso di contagio di un solo giocatore, e significa in qualche modo che il governo è venuto meno alla responsabilità primaria di un governo, cioè quella di scegliere, di fare anche scelte rischiose e pericolose, ma di proteggere fino in fondo quello che è il valore economico, finanziario e sociale dei settori industriali su cui il governo ha competenze. Tra questi settori industriali c'è sicuramente il calcio e lo sport.
Bene Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie per aver accettato il nostro invito, speriamo che qua la situazione possa migliorare e così magari anche i conti delle società sportive italiane possano non soffrirne, diciamo, in modo esagerato rispetto a quelle che sono le previsioni al momento, no?
Sì, e me lo auguro, e bisogna, chiudo, lanciare, chiarire un messaggio molto limpido su questi aspetti. Noi non stiamo parlando di voler proteggere lo stipendio di Cristiano Ronaldo.
Certo.
Quando parliamo di queste cose, cioè non ha bisogno Cristiano Ronaldo del nostro intervento. Stiamo parlando dello sport che riguarda tutti noi e riguarda le nostre vite.
Assolutamente, pienamente d'accordo con te. Grazie Marco per essere stato con noi, buona serata e alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
Ciao, grazie, ciao.
Bene, lasciamo anche Marco Bellinazzo, sulle 24 ore siamo al termine della puntata odierna prima di sforare e poi dopo ci tagliamo domani. Gianluca ci scriveva, io ne ho visti tanti di portieri, ma il peggiore in assoluto è stato Marzon Serie C 1977.
Ecco, adesso qua mi becchi in castagna perché nel 77 non ero neanche nato, ancora ero un po' lontanuccio, diciamo, comunque. Magari se lo ricorda il nostro Paolo Papili, che avrà sicuramente video, avrà di tutto e di più, già immagino, quindi dai. Allora, che novità c'è sull'Anconitana? Il messaggio di Fabio 2, novità di giornata, diciamo che non c'è granché, siamo a quello che è stato deciso e che ieri è stato riportato dai nostri microfoni, dalla voce del nostro Pepe Gallozzi, ovvero che praticamente l'avvocato Edoardo Chiacchio è stato incaricato per battere la strada della Serie D in quelle che sono i luoghi di competenza, e quindi in questo momento in mano l'incarico da parte del presidente Stefano Marconi, incarico totale, ha parlato ieri l'avvocato Chiacchio, per appunto battere tutte le strade possibili per ottenere appunto la categoria della Serie D. Insomma, queste le ultime, diciamo, che sono ferme alla giornata di ieri. Allora, altri messaggi, vedo Gianluca che sta scrivendo, quindi Gianluca, accelero un attimino visto che siamo in conclusione. E insomma, oggi è stata una puntata, caro Stefano, ricca un po' di tutti gli argomenti. Insomma, abbiamo spaziato dal calcio internazionale, abbiamo sentito come si sono mossi in Germania con la Bundesliga tedesca insieme al giornalista Rai Stefano Bizzotto, siamo entrati in casa Ancona con Giuliano Santinelli, direttore sportivo dell'Anconitana, siamo andati indietro nel tempo, negli anni 90, inizio anni 90, con Davide Micillo, ex portiere biancorosso dal 91 al 93, e poi in conclusione abbiamo fatto anche i conti in tasca, quello che è il sistema calcio in questo momento, quelli che possono essere i rischi in caso di non ripartenza e invece quello che potrebbe succedere con la ripartenza. Insomma, abbiamo parlato un po' di tutto in termini economici insieme al giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, che in questo momento, voglio dire, è il personaggio più indicato per parlarci di questo, insomma, lo vediamo spesso e volentieri sulle trasmissioni televisive, spesso ospite, quindi chi meglio di lui ci poteva parlare di questa situazione. Poi Gianluca, allora, cosa mi scrivi? In questa fase 2 comportiamoci bene. E beh, questo è il messaggio giusto che bisogna mandare a tutti quanti. Questo qua, ah, questa è il biglietto... Più che il biglietto credo che sia il Gagliardetto che ci abbia mandato della finale di Coppa Italia Ancona-Sampdoria, terminata 0-0 in quel del Conero, poi a Luigi Sferraris di Genova sappiamo, nemmeno lo ricordo perché è stato piuttosto pesante, credo si tratti del Gagliardetto, non voglio dire un'eresia. Allora, ok Stefano, allora sono le 19:45 minuti, io direi che siamo arrivati in conclusione del nostro appuntamento di quest'oggi con Punto Bianco Rosso.
Siamo in coda.
Naturalmente io do la possibilità a te di ricordare quelli che sono gli appuntamenti con le repliche e alla chiusura del nostro appuntamento.
Bene, allora ricordiamo alle 13 di domani la classica replica sulle nostre frequenze. Subito dopo ci collegheremo con T1 Radio per il programma Radio Maracanà con Marco Piccari che ci tiene compagnia e ci aggiorna sulla massima serie, quindi sentiamo anche quello che sta succedendo direttamente da Roma e non solo, delle decisioni che vengono prese e poi dopo ne commentiamo se ci piacciono o non ci piacciono, però insomma state a sentire tutto quello che succede da noi. Tra poco invece trovate la versione ovviamente sulla nostra pagina Facebook e poi fra pochissimo di nuovo anche la versione che è scaricabile dal nostro sito all'interno della sezione podcast. Insomma, tanti modi per continuare a essere aggiornati e per continuare a sentire tutto quello che accade o è accaduto attorno ai colori biancorossi. Saluto Fabio da San Severino Marche che ci saluta, gli auguriamo una buona sera e domani torneremo come di consueto alle ore 18 con Ferdinando Vicini.
Molto bene Stefano, grazie a te, grazie ai nostri radioascoltatori e allora rimanete ancora con Radio Tua e con la programmazione e come ben detto domani ore 18 con Ferdinando Vicini, ultimo appuntamento settimanale con Punto Biancorosso. Okay. Saluto a tutti.
Salutiamo anche gli amici di RMM, canale 606 del Digitale Terrestre che anche oggi ci hanno ospitato.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.
SPOD.